Buongiorno, io sono Tito Borsa, giornalista e direttore della newsletter Scomodi Contrasti e questi sono i miei 5 minuti settimanali su Radio Caffè. A Gaza si è finalmente raggiunta una tregua, anche se nei giorni tra l'annuncio e l'effettiva partenza del cessate il fuoco, nella striscia si continuava a morire per gli attacchi israeliani. Nel frattempo in Cisgiordania Israele ha lanciato un'operazione congiunta dell'esercito e dei servizi segreti contro alcuni gruppi militanti locali. Per adesso i morti sono 7. Secondo il premier Netanyahu si tratta di lotta al terrorismo, mentre il ministro delle finanze Smotrich parla apertamente di espansione delle colonie. Ma torniamo alla notizia di qualche giorno fa, ossia la tregua raggiunta a Gaza con relativo scambio di prigionieri tra le forze in campo. Che cosa significa tutto questo, soprattutto in un'ottica di lungo termine? Lo abbiamo chiesto a Matteo Meloni, giornalista specializzato in ambito geopolitico, direttore di Special Eurasia e già addetto stampa al Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale. Meloni ha anche lavorato come Digital Communication Advisor alla rappresentanza italiana presso le Nazioni Unite a New York. Matteo, questa tregua a Gaza è soltanto una pausa oppure il primo passo per un processo di pace?
Il cessate il fuoco raggiunto nei giorni scorsi rappresenta sicuramente un piccolo passo in avanti per la popolazione di Gaza, che è stata sostanzialmente decimata nel corso dell'ultimo anno e mezzo di guerra. Parliamo di numeri catastrofici, circa 50.000 persone uccise dall'esercito israeliano. Tuttavia questo però non rappresenta un passo in avanti per quanto riguarda il processo di pace, che anzi potrebbe diventare ancora più ostico visto il nuovo ingresso alla Casa Bianca di Donald Trump.
Nell'ultimo anno Netanyahu ha dichiarato guerra in un modo o nell'altro a tutti i paesi geograficamente vicini a Israele. Che ruolo ha avuto all'interno di questa politica il processo penale che intanto sta procedendo a carico di Netanyahu?
Sicuramente i processi che vedono coinvolto Benjamin Netanyahu direttamente hanno portato il primo ministro ad assumere un atteggiamento ulteriormente riottoso, non solo verso i Gazawi e verso i cittadini palestinesi della Cisgiordania, ma anche verso quelle realtà statuali vicine a Israele stesso, ovvero Libano, Siria, senza dimenticare lo stesso Iran, con il quale da tempo ha una relazione certamente non proficua. Tuttavia è giusto ricordare che il governo israeliano è sempre più rivolto a destra, quindi seguendo le istanze delle fazioni più estreme di quel paese, che sono sempre più intenzionate a scatenare una guerra in prospettiva di raggiungimento del grande Israele.
Se vogliamo guardare agli ultimi 15 mesi, l'informazione occidentale come ha trattato il massacro di palestinesi a opera di Israele?
Purtroppo viviamo in un contesto mediatico totalmente asservito a quelli che sono i voleri israeliani, sia per questioni di carattere politico, sia per questioni di carattere economico. Infatti Tel Aviv sovvenziona tantissima pubblicità rispetto ai media mainstream più noti, oltre a essere quindi Tel Aviv stessa appoggiata dai principali governi occidentali. Tuttavia è anche giusto ricordare che diversi progetti giornalistici indipendenti hanno invece dato molto valore a quella che è l'istanza dei palestinesi, che sono la parte coinvolta che più ci rimette in questa vicenda.
Come diceva prima Matteo Meloni, con l'arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca si apre una nuova pagina in Medio Oriente. Trump nel suo primo mandato ha a dir poco osteggiato realtà come quella iraniana e che cosa accadrà da qui ai prossimi 4 anni è difficile da prevedere con precisione. Bisogna ricordare però che nemmeno l'amministrazione precedente democratica, quella di Joe Biden, aveva voluto o aveva potuto prendere una posizione netta nei confronti dello sterminio di palestinesi perpetrato da Israele. Nel frattempo l'Unione Europea continua a latitare, a parte qualche rara eccezione. In Israele Netanyahu dà sempre più spazio all'estrema destra all'interno del suo governo, sdoganando personaggi a dir poco equivoci che vorrebbero eliminare i palestinesi dalla faccia della terra, ma quasi nessuno nel cosiddetto Occidente riesce a dire le cose come stanno. Sul premier israeliano e sull'ex ministro della difesa Gallant pende un mandato d'arresto da parte della Corte Penale Internazionale. Le accuse sono pesantissime: crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Ma l'Italia, al pari degli altri paesi del G7, ha deciso di ignorare quel mandato d'arresto. A ignorare la Corte Penale Internazionale finora erano stati paesi come Stati Uniti, Russia e Israele stesso, che però non hanno mai riconosciuto quella stessa Corte. L'Italia invece dovrebbe riconoscerla, ma decide comunque di non attuare quel mandato d'arresto. Netanyahu è libero di entrare nel nostro paese senza rischiare niente. L'incognita Donald Trump non lascia spazio a molte speranze per il popolo palestinese. È difficile che un presidente di questo tipo possa prendere davvero le distanze dall'operato criminale di Israele. Un'ultima nota a margine la meritano i giganti dei social network, che hanno deciso di adattarsi al tempo che cambia e di appoggiare il nuovo presidente degli Stati Uniti. A che cosa porterà questa vicinanza? I contenuti riguardanti Gaza e i crimini israeliani continueranno a essere penalizzati sui social network come sono stati finora? Oppure la libertà di parola, tanto sbandierata da Trump e da Elon Musk, si applicherà anche a temi in contrasto con le posizioni della presidenza americana? Questo era il punto della situazione a Gaza finora. Io vi do appuntamento alla prossima settimana con i nostri 5 minuti su Radio Cafè. Vi invito a iscrivervi alla newsletter Scomodi Contrasti. Vi basta cercarci su Google.